Ciao a tutti, sono Pina e vi do il benvenuto alla quinta puntata di Mare Nostrum, Racconti dal Moment, il podcast che dà voce al Museo del Mare Antico di Nardò, mettendolo in connessione con il proprio pubblico attraverso la narrazione del Mar Mediterraneo e l'intima connessione esistente con il territorio salentino. Ritroviamo Rita Auriemma, che insegna archeologia subacquea e archeologia dei paesaggi costieri e subacquei e valorizzazione del patrimonio culturale all'Università del Salento. In collegamento streaming è oggi con noi un ospite speciale, il professor Carlo Beltrame, docente di archeologia marittima presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Professore, il contributo dell'archeologia navale alla conoscenza della navigazione e della costruzione navale antica, cosa ci dicono i relitti?
Dunque, i relitti sono una fonte preziosa per conoscere la navigazione e le tecniche costruttive navali antiche. I relitti si conservano spesso, diciamo, a livello di opera viva, cosiddetta opera viva, cioè la parte bassa della nave, quella, diciamo, che normalmente è immersa nell'acqua. Questo è un aspetto, diciamo, più tecnico dell'imbarcazione, ma quello, ad esempio, che non riusciamo a cogliere sulle immagini, sulla cosiddetta iconografia, e tantomeno che ci riesce a trasmettere la lettura degli autori antichi, dei testi antichi. Quindi questa parte dell'imbarcazione, la parte bassa, è la parte tecnicamente più rilevante, e quindi ci ha permesso, da quando, diciamo, è nata l'archeologia subacquea e l'archeologia navale, cioè da quando si studiano questi contesti, di ricostruire l'evoluzione della costruzione navale dalle origini ai giorni nostri. I relitti sott'acqua si conservano grazie a condizioni ambientali particolari. Talvolta non parliamo di archeologia subacquea, perché i relitti si possono trovare anche al di fuori dell'acqua, cioè in contesti, diciamo, umidi, cioè in condizioni comunque di privazione d'ossigeno, quindi contesti sia subacquei che umidi, interrati all'interno anche di contesti cittadini, dove la mancanza di ossigeno nel terreno fa sì che il legno non venga degradato dagli agenti biologici e si conservi fino ai giorni nostri. Quindi questa è una grande, diciamo, opportunità che offre l'archeologia per ricostruire questo aspetto, diciamo, della tecnologia passata. Questo è l'aspetto naturalmente tecnologico, poi naturalmente l'archeologia, i resti dei relitti possono offrire oltre allo scafo anche parti dell'attrezzatura velica, anche parti, diciamo, degli oggetti utilizzati a bordo per la vita di tutti i giorni, per manovrare l'imbarcazione. Quindi per la risorsa archeologica, ancora una volta, è importante per conoscere in questo caso proprio gli aspetti della navigazione, cioè come navigavano, come manovravano le imbarcazioni gli antichi e come si viveva a bordo di queste imbarcazioni.
Perfetto, professore. Ma che differenza c'è tra la costruzione navale nell'antichità e quella odierna?
Dunque, la differenza nel, diciamo, concetto, nel metodo costruttivo degli antichi rispetto a quello moderno, cioè, diciamo, al metodo moderno di costruire le barche in legno, è sostanziale e molto poco nota. Fondamentalmente, mentre se noi abbiamo la fortuna di visitare un cantiere di costruzione di peschereccio, barche in legno, notiamo che nelle prime fasi della costruzione della nave, in cantiere vengono messe in opera le ordinate, cioè la costolatura della nave, il cosiddetto scheletro. E infatti in questo caso si parla di costruzione su scheletro. Una volta costruito lo scheletro, che quindi dà anche la forma della nave, ecco, il tutto verrà rivestito semplicemente con tavole di fasciame che vengono inchiodate su questa struttura costituita appunto dalle ordinate. Inchiodata e poi stagnata, tra virgolette, con il sistema di calafataggio, cioè tra le tavole di fasciame, verrà inserito il materiale per rendere stagno il rivestimento dello scafo. Bene, ecco, nel mondo antico questo metodo era diametralmente opposto. Gli antichi costruivano le navi mettendo assieme le tavole di fasciame una a una, collegandole tra di loro, e solo in un secondo momento inserivano all'interno di questo, che viene chiamato guscio, shell in inglese, da cui shell first come metodo, le ordinate, la costolatura, che a questo punto diventa semplicemente un rinforzo della struttura garantita dalle tavole di fasciame. Queste tavole di fasciame possono essere unite con varie tecniche. La tecnica più diffusa nel Mediterraneo, nel Mediterraneo greco, nel Mediterraneo romano, è quella del collegamento cosiddetto mortase e tenoni, che cosa non è altro che un sistema di cerniere, che spesso usano anche i falegnami quando costruiscono mobilio, semplici mobilio, quindi delle linguette di legno che si inseriscono in delle fissure praticate sui bordi delle tavole, che tengono assieme quindi due tavole, bloccati poi da delle cavigliette, dei chiodi di legno. Ecco, quindi una vera cerniera che unisce le tavole e le rende quindi tavola con tavola fino in tutt'uno un guscio appunto di fasciame. E questa struttura peraltro non ha bisogno del cosiddetto calafattaggio, cioè di essere impermeabilizzata, perché il legno quando entra a contatto con l'acqua si gonfia. Ecco, queste cerniere, diciamo, si stringono, le tavole si avvicinano tra di loro e impediscono il passaggio dell'acqua. Un'altra tecnica alternativa per unire le tavole di fasciame, questo metodo cosiddetto a guscio, è quella per esempio della cucitura. Il sistema cucitura è stato usato nel mondo greco e anche nel periodo romano, però in un'area molto limitata, cioè nell'Alto Adriatico. La cucitura consiste letteralmente nel cucire con una cinetta i bordi delle tavole tra di loro, praticando prima dei fori lungo le tavole, quindi inserendo appunto questa cinetta e quindi letteralmente cucendo una tavola a fianco all'altra. In mezzo tra le fessure create dalle due tavole, poi veniva inserito il materiale, delle fibre vegetali impeciate, strette poi dalle cimette, che miglioravano la tenuta stagna tra tavola e tavola. Anche questa tecnica risponde, diciamo, al metodo, al concetto costruttivo sul guscio. E quindi anche in questo caso, solo un secondo momento, la costolatura, cioè le ordinate della nave, venivano inserite per irrobustire semplicemente la struttura data dalle tavole di fasciame.
Grazie, professore. Professoressa Auriemma, i mari della Puglia conservano resti lignei di scafi antichi?
E certo, tra l'altro veramente sono numerosissimi. In particolare, lungo le coste salentine, noi abbiamo identificato un numero notevole, veramente molto, molto elevato, di relitti spiaggiati. Cosa sono i relitti spiaggiati? Sono imbarcazioni che involontariamente, perché scagliate dalle onde, dalla tempesta, o volontariamente, proprio per cercare di trovare, no, la salvezza nella tempesta, nei fortunali, arrivare a incagliarsi, proprio si scagliavano quindi volontariamente verso riva, anche ripeto, in un disperato tentativo di salvezza, di scampo, di rifugio, magari lì dove l'imbarcazione si distruggeva, si infrangeva contro scogli affioranti, o appunto si incagliava laddove non poteva più andare avanti. Il prefetto appunto dell'innalzamento relativo del livello del mare, adesso queste imbarcazioni sono anche a 2 metri, 2 metri e mezzo, 3 metri, rispetto al livello attuale, quindi sotto la, rispetto alla superficie attuale del mare, e si sono conservati perché evidentemente il legno esposto all'azione dell'ossigeno, diciamo, in un ambiente aerobico non sopravvive, no? Viene attaccato proprio dagli agenti biologici e si depaupera, si degrada e scompare. In prossimità della riva, il moto turbolento delle onde cosa fa? Crea una specie di cocoon, di bozzolo attorno l'imbarcazione, anche se appunto smembrata, crea una sorta di ostacolo contro cui appunto si addensa l'attività di questo moto ondoso e che riesce a avvolgerlo, no? con i sedimenti di spiaggia, con la sabbia e insomma limo, tutti i sedimenti possibili, ma anche con per esempio materiale vegetale, una matta che fa appunto una sorta di bozzolo custodendo, conservando, preservando i resti ligni, i resti ligni e anche le come diceva l'amico e collega Carlo Beltrame, e anche parti dell'armamento, della dotazione di bordo, degli oggetti d'uso a bordo. In lungo le coste ventine abbiamo una quantità, come dicevo, di relitti spiaggiati, peraltro di epoche anche molto diverse, da età più antica, da età ellenistica, da età romana, fino all'età moderna. Anche in questo caso la Baia di Torre Santa Sabina ci restituisce delle testimonianze preziose, perché abbiamo uno splendido relitto tardo-imperiale di fine terzo, inizi quarto, che si è conservato in maniera eccezionale. È uno di quei rarissimi casi di imbarcazioni che conservano, che restituiscono anche parti dell'opera morta, di quella che noi chiamiamo opera morta dell'imbarcazione, cioè quella la parte alta, le sovrastrutture dell'imbarcazione, quelle che erano al di sopra della linea di galleggiamento della nave, parti addirittura del ponte, dei balli, cioè delle travi che da murata a murata sorreggevano lo stesso ponte, dei pontelli, cioè di quei montanti, sorreggevano i balli stessi del ponte. Noi abbiamo scavato questo relitto e abbiamo documentato con l'ausilio di questa tecnica che è la fotogrammetria, ricavando un modello 3D che sarà estremamente importante anche per lo studio della costruzione navale antica in questo periodo, che vede proprio il passaggio, il tardo impero, la tarda antichità, sono questi diciamo il momento che prelude al passaggio lentissimo, si compierà soltanto nel Medioevo inoltrato, dalla tecnica, appunto dal principio costruttivo a fascia portante, quello descritto da Carlo, appunto, al principio costruttivo a scheletro portante. Ma nella stessa Baia di Torre Santa Sabina, per esempio, abbiamo i resti, sono veramente dissecta membra, sono pochi lacerti, di un'imbarcazione ben più recente, una galea della Serenissima che proveniva addirittura da Candia, da Creta, aveva a bordo il provveditore generale di Candia, Niccolò Donà, era la Galea Magna perché il suo comandante, il supracomito, era Marcantonio Magno. Tutte queste notizie le abbiamo apprese dagli archivi, appunto da una lettura attenta condotta da Andrea Podestà dei documenti degli archivi veneziani, e la nave appunto naufragò proprio all'ingresso della Baia di Torre Santa Sabina il 1 gennaio del 1598, era partita l'11 novembre del 1597, tentando disperatamente di trovare scampo e rifugio dalla tempesta, ma le ancore gettate ararono e quindi l'imbarcazione fu spinta contro i temibili scogli affioranti. Alcune parti di questo scafo ligneo sono state rinvenute, sono state anche datate con la tecnica del radiocarbonio 14. Ecco, una cosa importante da dire è che questi resti talvolta non sono accompagnati, queste porzioni rimaste dello scafo non sono accompagnate da materiali, noi li definiamo diagnostici, cioè materiali che possono indicarci possano fornirci la cronologia, il momento in cui è avvenuto il naufragio e quindi il momento di anche la vita di questa imbarcazione, il momento, la fase d'uso di questa imbarcazione. E a quel punto noi ricorriamo a queste datazioni assolute che ci vengono proprio dalla tecnica del carbonio 4, dal metodo del carbonio 14, cioè questa analisi che permette di individuare l'anzianità del legno, del legname usato per l'imbarcazione.
Bene, possiamo chiudere.